iniziamo. E non iniziamo soltanto la lezione, ma anche tutto il catechismo, alla fin fine. Da dove si può iniziare? Pensateci bene. Si può iniziare soltanto da noi stessi, dall'uomo. Si può prendere inizio da ciò che la realtà di noi stessi, del mondo, ci presenta, la realtà ci presenta, la realtà si presenta e si impone a noi. L'atteggiamento fondamentale dell'uomo e del cristiano è questo. Prendere atto. Noi dobbiamo iniziare col prendere atto. Di che cosa? Il prendere atto significa aprire gli occhi, no? Quello che fa il bambino alla fin fine, che è proprio ancora in fasce, apre gli occhi e assorbe. Prende atto di ciò che c'è attorno e pian piano, poi col corso degli anni, prenderà anche atto di se stesso, si scoprirà. L'atteggiamento, l'accenno, perché avrebbe bisogno di ben altro sviluppo, è quello della meraviglia. Ricordatevi sempre che noi, nei confronti di noi stessi e del mondo, il primo atteggiamento veramente naturale, e non stiamo a dirlo, lo vediamo anche questo, è quello della meraviglia. Perché prendere atto significa accettare il mondo e accettarci. Questo lo dico perché l'uomo acculturato, diciamo così, che potremmo anche essere noi, non partono dalla meraviglia naturale, ma partono piuttosto dal dubbio, e cioè l'uomo di fronte agli altri, di fronte al mondo, si mette in un atteggiamento in qualche maniera difensivo e mette in dubbio innanzitutto gli altri. No, e lo sto gridando, l'atteggiamento che noi rintracciamo pure come prima realtà è un altro, o meglio, atteggiamento. Il risultato della scoperta di noi stessi e del mondo in noi è lo stare a bocca aperta, è il meravigliarci, è il capire che ci troviamo di fronte a qualcosa, appunto, che ci è dato. Ecco, vedete, questo diventa così fondamentale, perché noi e gli altri, diciamo il mondo, dati a noi stessi tutte queste cose, possiamo rifletterci e vediamo che se ci sono date le realtà, le cose, noi non le facciamo. Ed è veramente nella nostra esperienza primordiale, direi, il sentire che non ci facciamo, ma siamo fatti. È talmente scontato che ci passiamo sopra. Ma che dire, e attenti bene, adesso io vi sarò parso molto arzigogolante per i primi principi, no? Ai ragazzi, ai bambini, è la cosa più naturale di questo mondo, il fatto che loro hanno dei genitori, che la vita, la loro esistenza non se la danno. È nella prima esperienza dell'uomo aver ciò che si è, avere la vita, da altri, dai genitori. Una cosa è certa, che nessuno di noi è nato diversamente che da un uomo e da una donna. Voi vi mettete a ridere, dice, sta scoprendo l'acqua calda. Sì, però è talmente reale, no, la cosa, che può essere buttata lì di fronte a tutti. Se non ci fossero stati i tuoi genitori, tu non ci sarebbe. Tutto lì, molto semplice. Altra realtà molto importante, qual è? È che noi non duriamo in eterno, la morte. Per un giovane la morte è uno spauracchio. Eppure è esperienza anche del ragazzo, se vede i nonni venir meno, che ne so. No? Quindi abbiamo, non meno male, adesso ridiamo, non per esperienza personale, però possiamo dire abbiamo esperienza della morte. Quando facciamo esperienza personale della morte abbiamo chiuso, insomma, perché allora non potremo più raccontarla a nessuno. Però vedete che l'uomo ci sia è indubitabile. Vi dico di più ancora a proposito di questa espressione, che l'uomo ci sia indubitabile. Cosa è l'uomo? Vedete, è questo indubitabile. C'è qualcosa che non può essere posta in dubbio. Non soltanto perché, attenti, non vogliamo porre in dubbio, ma perché non lo possiamo. L'uomo può fare tante cose e pensare tante cose, anche tante sciocchezze. Ma ci sono delle autointuizioni profonde che l'uomo non può evitare, anche se lo volesse. Facciamo un esperimento molto semplice. Vi invito a pensare che io non ci sono, che ciascuno di voi non c'è. Lo potete pensare, come adesso io lo posso dire. Lo possiamo pensare, ma ci è impossibile, sottolineo, fisicamente impossibile, no? Dare l'assenso a questo. Non ci sono. Provateci. Qualcuno ci è riuscito. Cosa significa questo? Significa che la realtà stessa, che il me, non soltanto l'io, ma proprio questa riflessione che ho su me stesso, è di una tale, diciamo, imponenza. Cioè si impone talmente tanto che mi costringe. Io non sono libero completamente, sono libero in un ambito determinato. La mia libertà si può esercitare, no? Per tante cose, svariatissime cose, ma non su tutto. La mia libertà non è un assoluto. Tant'è vero, la dimostrazione, vorrei dire, l'esperienza, ed è in fondo, anche se espressa in termini abbastanza, voi dite astratti, ma vedete che vi ho fatto fare un'esperienza. Nessuno di voi si era mai messo in testa di farla da solo, perché è talmente, cioè, è che siamo diventati matti. Io non mi sono mai chiesto se esisto, voi ve lo siete chiesti? No. Perché? Perché è così. Insieme a questa esperienza di un assoluto della verità in cui io sto, vi è l'esperienza pure, prima l'ho appena accennato, del limite. Perché se io dico ci sono, altrettanto, con altrettanta evidenza affermo anche non ci sono per sempre, non c'ero. Nessuno di voi nella sua affermazione io ci sono dice quindi il mio essere, il mio esistere, io sono Dio. Perché? Perché tutto attorno a noi abbiamo, e dentro di noi, la consapevolezza profonda del limite del mio esistere. Vedete, è per un aspetto un assoluto, decisivo. Quindi nell'essere, nella verità, io ci sto, ci sono stato messo, mi ci hanno buttato dentro questa realtà, ma proprio perché mi ci hanno buttato e non mi ci sono messo, tant'è che non ne sono padrone, ecco che, vedete, in quest'atto stesso io ho l'esperienza di una alterità, cioè di una diversità, di qualcuno che mi va oltre, mi è oltre. E l'alterità pure dentro questa esperienza. Quindi io non posso, dicevano i filosofi, pensare all'io senza il pensare al non io in qualche modo, perché l'io c'è perché c'è un altro che è il non me, non io. Sto facendo filosofia, ma sono, guardate, è fondamentale tutto questo, perché stiamo arrivando alla religione, stiamo arrivando all'esperienza che io ho da subito, non è costruita dopo, non è una fantasia né un arzigogolo mentale, no? Di ciò che io profondamente già incontro e anelo incontrare sempre di più, l'altro che abbia, come dire, veramente quella completezza che a me manca, che è, ma senza il limite che io scorgo in me stesso. Vi sto tracciando proprio la base della religione, né più né meno. Questo, ed è, vedete, il fondamento di tutto ciò che noi possiamo ritenere, possiamo scoprire come dimostrazione dell'esistenza di Dio. Cos'è Dio? Dio altro non è che l'altro, ma l'altro che ha quella assolutezza che manca a me. L'altro non è soltanto mio padre o mia madre o mio fratellino. Perché? Perché in questo altro, io già dalla pluralità dei vari soggetti, no? Io scorgo i miei stessi limiti. Possono esserci, non esserci. Poi l'esperienza della morte negli altri. Ho detto, facciamo esperienza della morte degli altri, però è una vera esperienza, perché gli altri vengono veramente meno, non è che spariscono dalla circolazione così, cioè mi manca il tu, mi manca il rapporto, ecco allora che l'altro stesso viene ad essere individuato da me come limitato, così come sono limitato io. L'altro ha un limite, come io ho un limite. Ma il problema forte è questo, che io sento, ho già in me, questo vorrei dire, questa presenza del tutto, dell'assoluto, del perfetto, di ciò che a me manca, però vorrei avere, no? E ce l'ho fondamentalmente, vedete, nel progredire della mia esistenza. Cioè non è soltanto, io adesso ve ne ho parlato come, sembrerebbe anche così, come qualcosa di statico, quasi un'istantanea, no? Una fotografia della mia esistenza tagliata, ma anche. Però questa esperienza noi l'abbiamo in continuazione e non è di per sé ripetuta, è stabile, è l'esperienza che noi facciamo pian piano nella vita, e questa sostanza permane, dura e durevole. Ed è sempre così. Vedete, vi ho parlato della Sacra Scrittura? No. Vi ho parlato di Rivelazione? Altrettanto? No. Vi ho parlato da uomo? Cioè, ho utilizzato nient'altro che il mio essere uomo, la mia realtà, che è il fondamento poi successivo, fornisce la possibilità di ben altro, ma tutto è già presente qui, vedete il soggetto, la ricerca dell'altro, la possibilità che l'altro mi si presenti. Io vado alla ricerca, però attendo anche, perché non è il mio potere, per esempio, far parlare l'altro. Tra marito e moglie, voglio la moglie di dire, ma mio marito non parla, se quello non parla non posso mica cavargli le parole, esperienze, no? Però abbiamo anche questa esperienza concreta, che l'altro è libero come sono libero io, l'altro parla se ne ha voglia, se ha interesse, se vuole rivolgere a me. Ecco allora, vedete, che proprio perché noi abbiamo tracciato un quadro soltanto umano, antropologico, abbiamo in qualche maniera descritto alcune caratteristiche della nostra stessa umanità. Questo insieme di nozioni, anche di dottrine, se volete, che hanno validità soltanto se corrispondono a che cosa? Quando è che sono valide? Quando è che sono vere? Qual è il criterio per cui, per esempio, le cose che io vi ho detto le accogliete? Perché ve le ho dette io? No. Senti bene. Voi non ci credete. Al tempo. Il criterio fondamentale non è il criterio ve l'ho detto io e quindi guai a voi se non ci credete, vi mando via dall'aula, perché se visto si è visto, io me vado per conto mio e voi per conto vostro. No, se voi alla cieca in qualche maniera, no, se voi riflettete, io sono stato tanto bravo da avervi convinto, sorrido, attenti, non prendete troppo sul serio queste espressioni. Io sono stato tanto bravo da avervi convinto. Cosa vuol dire la convinzione se non il far sorgere dentro di voi, no? Una adesione, ma non a me che sono stato bravo, ma alla cosa che io vi ho detto, e per di più. Avete potuto notare, l'ho fatto apposta, tanto furbo, a farvi fare delle esperienze personali. In fondo, voi credete non a me, ma a voi stessi. A questo punto non credete nemmeno, perché io non credo a me, non ha senso. Il credere è sempre rivolto ad un altro. Credete a ciò che vi appare nella luce. Il professore ci ha convinto, in realtà non è lui che vi ha convinto, ma è stata la luce che voi possedete, che ciascuno di noi ha, come natura, perché un uomo e donna c'ha una testa che autoconvince ed è l'evidenza della verità. Quindi a questo punto, vedete, cosa è successo? È successo che Io ho parlato a voi, ma non per imporvi una verità che sarebbe la mia, ma per far sorgere dentro di voi quella verità che voi accogliete perché, diciamo tra virgolette, ne siete convinti. Cosa vuol dire ne sono convinto? Che non mi ha convinto nessuno. È vero però anche che perché nascesse dentro di voi la convinzione, almeno per queste cose, avete avuto concretamente, vedete, bisogno che qualcheduno, come dire, vi prendesse per mano, vi suggerisse, ma non per generare lui dentro di voi queste realtà, questa verità, ma per farvele sorgere dal di dentro, perché dentro di voi ci fosse l'autoconvincimento, che non è, attenti bene, un ci voglio credere per forza, me l'hanno detto e ci voglio credere, guai a voi, perché non corrisponde affatto all'intento di chi vi parla. Chi vi parla vuole comunicare un seme, diciamo così, di verità e poi lasciare veramente a ciascuno l'appropriazione, che sia sua la verità e non sia degli altri. Dovete impararlo, carissimi, questo dovete impararlo, perché ciò che fate anche con i ragazzi segue questo schema, Perché segue questo schema? Perché è uno schema insopprimibile e non può essere modificato, perché fa parte della natura dell'uomo. Ai ragazzi voi non dovete dare la verità, gliela fornite, gliela presentate, gliela delucidate, fate vedere che va bene, ma sono loro che debbono creare, come dire, ricreare dentro di sé, far sorgere quella che è l'adesione alla verità, che allora no, a questo punto non sarà più vostra soltanto, come io adesso, verità che erano mie, le ho comunicate a voi, adesso non sono più mie, ma sono anche vostre. Sant'Agostino in prosa dice una cosa splendida, e dice proprio, mi fermo un pochettino per dirvi questo, che è troppo bello, altre volte ne ho parlato anche, e cioè, vedete, è proprio l'impronta di Dio dentro di noi tutto questo, è Dio che ci ha fatto la sua immagine e somiglianza, né più né meno. Questo lo diciamo dopo, non fa parte di quello che vi sto a dire, però non possiamo che vedere, come dire, lo splendore della verità dell'uomo, della verità di Dio che ha fatto così l'uomo e quindi non vuole essere accolto per forza, come dire, no? Lui che prende un innaffiatoio e annaffia un po' tutti, vuole entrare dentro e che ci sia, perché ci sia un'adesione personale. Dicevo, comunque, Sant'Agostino dice, tutte le realtà veramente divine, quando si espandono, non diminuiscono ma crescono. Ve l'ho detto altre volte. Ciò che prima era mio, adesso che è anche vostro, non è diminuito in me. Anzi, forse potrei anche dire è aumentato, perché ci ho ripensato anch'io. E poi perché, poniamo che io vi abbia detto qualcosa di interessante, è anche vostro. La verità è divina, perché Dio non diminuisce col comunicarsi. E così le realtà divine, l'amore, quando uno dà amore all'altro, non ci perde qualcosa. Non è il suo dare, se non un trasmettere, vorrei dire, dalla sovrabbondanza sovrabbondanza di se stesso e soprattutto sovrabbondanza della presenza di Dio in lui, perché è Dio che ci riempie di sé, ci riempie di questa realtà. Ed è, vedete, a pensarci bene, qualcosa di completamente diverso dalle realtà materiali, dalle realtà semplicemente umane. Perché nelle realtà materiali ciò che è diviso un pezzo, se lo divido in due, le singole parti sono meno che il tutto, tutto lì il discorso. Dio invece, anche Padre, Figlio e Spirito Santo, dividetelo pure in tre. Ciascuno è tutto. Per intenderci, giusto per farvi un altro tipo di accenno. Vedete, realtà immediata per noi è la base, vi dicevo prima, perché noi a rifletterci ci scorgiamo l'esistenza di quell'assoluto. Quindi sono veramente questi ragionamenti, vorrei dire, il preludio, no? Per che cosa? Per ammettere l'esistenza dell'assoluto, cioè del tutto. Cosa vuol dire assoluto? Assoluto significa che non gli manca niente, del perfetto, di quello che è al di là ed è termine anche dei nostri desideri. Noi lo ricerchiamo e noi, diceva Sant'Agostino, viene citato naturalmente dal Catechismo della Chiesa Cattolica, e noi non siamo quieti se non quando lo tocchiamo, il nostro cuore è inquieto, no? Possiamo passare da un fiore all'altro, no? Nelle bellezze di questo mondo, nelle cose belle di questo mondo, ma nessuna di queste realtà soddisfa il cuore. Ecco, allora, vi dicevo, questa umanità è fatta così da Dio perché ha impresso il desiderio di Lui, l'ha impresso in noi. Insieme, sono due cose, senti bene, ha impresso in noi il desiderio nostro per Lui. E per far questo non poteva che renderci consapevoli che desiderare significa non essere perfetti, essere incompleti. Uno che ha tutto non desidera nient'altro. Uno invece che ha qualcosa, quel qualcosa è l'anticipo di ciò che viene dopo. Lo desidera perché? Perché si accorge che sarebbe bello averlo. No? E allora? Loro lo desiderano, però contemporaneamente ha la consapevolezza, è l'altra cosa che ha impresso Dio dentro di noi, ha la consapevolezza del proprio limite. San Tommaso diceva chiaramente, la sapienza più grande dell'uomo è quella di riconoscere di non essere Dio, lapidario. Cioè, è alla fin fine, oltretutto, non è un'acquisizione di sapienza questa, è la consapevolezza di ciò che siamo. Ebbene, carissimi, questa è la realtà, poi ci possono essere vie, vedete, le varie vie, forse una parola meglio farla, dirla, vie molto diverse per spiegare a noi stessi. Ma tutte le vie per Dio, diciamo anche vie per dimostrare, cosa vuol dire dimostrare? Per ragionarci sopra, sarebbe meglio però dire vie per giungere a Dio, hanno questa sostanza in fondo, uno sguardo sulle cose che sono limitate, che proprio perché limitate non possono essere il tutto, altrimenti lo stesso concetto, la stessa esperienza del limite è manchevole. Una cosa è limitata, cosa vuol dire? Che non è il tutto. Però se è vero che esiste la cosa limitata, altrettanto è vero, non può essere diversamente, che esista il tutto. Se esiste il bicchiere d'acqua dell'oceano, non può esistere quel bicchiere d'acqua se non c'è l'oceano. Quindi, quella che per noi è indubitabile esperienza del mio esistere, ve l'ho detto prima, io sono, altro non è alla radice che la indubitabile certezza che esiste Dio. Io non avrei la possibilità di avere consapevolmente l'esperienza del mio esistere, no? Ci rifletto, averlo consapevolmente questa esperienza, non è un'invenzione, se non nello stesso fatto dire c'è qualcosa, c'è un qualcosa che non ha il mio limite, di cui io sono, come dire, il nostro arcivescovo dice sovente una frase di Isaia, ricordatevi della pietra da cui siete stati tagliati, e soprattutto la nostra pietra da cui siamo stati tagliati qual è? È Dio, Noi, la vera è Cristo, cioè, tante cose possono essere pietre da cui siamo stati tagliati, ma alla radice sicuramente se io sono è perché Dio è, senza problemi, non è possibile. E quindi noi possiamo ragionare sul mondo, ragionare, vedete, su ciò che per i ragazzi stessi è di immediata esperienza. Di immediata esperienza, per esempio la bontà. Una cosa buona, quando è che è buona? È buona indubitabilmente per me, ma c'è qualcosa di buono veramente, assolutamente buono? Un'altra domanda, c'è qualcosa di bello? Esiste una bellezza assoluta? La scrittura, in questo discorso non è difficile dire, ricordare quanto dice la scrittura, no? Se sono belle le cose che ci attorniano e abbiamo la bellezza diffusa nell'universo, dalle stelle alle cose piccole, non facciamo poesia, la realtà è quella. Quanto più bello sarà il creatore, colui. E poi ancora un'altra cosa, guardate, mi sono fermato molto sulla verità, ma adesso vedete che ho aggiunto altre due caratteristiche, la bontà e la bellezza. L'uomo può vivere soltanto con la bontà? No. L'uomo può vivere soltanto con la bellezza? No. E oltretutto queste due cose bisogna che siano vere, altrimenti stiamo prendendo in giro, insomma. Vedete? Quindi... Ripensando mi è venuto un esempio, adesso vi faccio ridere un po', riflettete su questo. Anch'io con voi guardo la televisione, no? E vedo che prima, normalmente, nell'intervallo verso l'una, prima del telegiornale, la nostra televisione favorisce il nostro appetito presentandoci dei bei piatti. Avete notato che da un po' di tempo a questa parte, quei piatti, dico da un po' di tempo a questa parte, prima forse 40 anni fa quando ero ragazzo io, non era proprio così, e devono essere presentati come buoni e belli. È una realtà, guardate, cioè, voglio dire, è la realtà che l'avete vista anche voi la televisione, mica me la sto inventando io la storia, Ma se questa è realtà, vedete, rifletteteci, a che cosa si aggancia in coloro che guardano la televisione? Si aggancia al bisogno umano di avere qualcosa di buono, però siccome non siamo dei bruti, non ci viene messa la cosa in una ciotola, ma ci deve... Io personalmente ritengo che un bel porchetto, anche senza preparato, sia altrettanto bello, ma vabbè, queste sono questioni del tutto personali. Voi invece preferite un piattino con una pietanzina limitatissima, no? Però con degli sputini, poi non so di che cosa, da una parte all'altra, che sono messi bene. Però la cosa, vedete, è indicativa del bisogno dell'uomo. l'uomo, altrimenti non, gli spot televisivi o anche i programmi hanno ben presente che cos'è l'uomo, probabilmente molto di più anche cos'è la donna, ma questo, vabbè, tra parentesi. Però l'esigenza che noi abbiamo fortemente, che al bene sia legata alla bellezza, è la bellezza. Se io chiedo a voi che cos'è la bellezza, se vi chiedo che cos'è la bontà di un piatto, mettiamo d'accordo, cioè, se è mangiata è di gusto, buono, facilmente digerito, cioè alcune caratteristiche normali. Ma se vi chiedo che cos'è la bellezza, penso che come sono un po' incerto io, incerto. Cioè lo so, però non lo so dire, lo so, però non è una realtà materiale. È soggettivo che una cosa sia bella per uno e invece non è bella per un altro, ma non è affatto soggettivo che per tutti quanti può essere più o meno bella. Il che significa che tutti quanti, noi, non c'è nessuno, no, che non è attento alla bellezza. Non dico di voi donne, perché è la cosa più che diffusa, che state attenti alla bellezza. Anche per, nel genere maschile, non prendeteci come materialoni, che non è vero. Quanti artisti uomini, anzi, sembrerebbe che magari per traversie storiche siano più uomini delle donne, pittori, scultori e compagnia, no? Quindi, anche noi in certo senso estetico ce l'abbiamo. Il punto non è questo, però vedete che adesso stiamo mezzo scherzando. Il punto è che si dice il pulcher, la bellezza, è universale. Noi non possiamo uscire da questo che diventa in qualche maniera una realtà che si impone. Siamo fatti così, non possiamo essere, nemmeno pensarci, diversi. Nemmeno pensarci. Ecco allora che da queste realtà che ci sono, la bontà, anche la bontà, non mi sono fermato, noi risaliamo, abbiamo il desiderio di una bontà piena. Altro discorso, la giustizia, per esempio. A un ragazzino, non lo so se voi, i vostri ragazzini, guardate che è terribile, perché noi adulti ci siamo abbastanza smussati, diciamo così, no? Ma il ragazzino, se gli fate un'ingiustizia, non c'è niente da fare, è ingiusto, per lui la cosa non può essere accettata, farebbe una guerra mondiale un altro po'. Ma non è una mia, è un'esperienza che penso sia universale. Perché vedete che spesso noi ricorriamo ai bambini? Perché è la natura che appare senza, vorrei dire, modificazioni, senza sovrastrutture. Quello è l'uomo. Potrei prendere un bambino e dire, questo è l'uomo. Poi si svilupperà, arriverà ad una pienezza, ma l'uomo è lì. A questo punto, ecco l'altro passaggio. Vedete che in quanto io vi ho descritto, specialmente nel prendere atto del rapporto di alterità, io ho già la struttura della fede, cioè la struttura che è il presupposto perché io, no, poi possa credere o non credere, prestare fiducia ad una persona umana e invece a un certo punto chiedermi anche, ma oltre a questo c'è qualcuno in cui riporre una fiducia veramente totale? Io ne sento il bisogno. E chi me l'ha detto? Io sono fatto così, non mi chiedo chi me l'ha detto, sono fatto, cioè il dato di fatto è fondamentale. Ecco allora che la conoscenza che noi abbiamo dell'altro immediatamente ci dà i parametri, vorrei dire, ciò che veramente serve per entrare nell'ambito propriamente religioso, perché la religione dell'uomo è questo, trovare un assoluto dentro di sé illimitato è un ricercare un assoluto veramente tale. La religione è questa. E dobbiamo dire che la religione stessa fa parte essenziale della struttura umana. E con questo termino almeno per oggi. Vi ho detto qualcosa? No, non è molto, perché cioè non lo dico per me, comprendete? È che queste realtà andrebbero meditate e soprattutto però da parte vostra assimilate, in modo che diventino una vera consapevolezza dell'essere uomini e donne. Ed è Dio che vuole così, attenti bene. Ed è Dio che vuole che noi abbiamo una base di natura, diciamo. Se vi è anche successivamente da parte vostra questa consapevolezza, dovete veramente apprezzare, no? Tutto ciò che è umano, tutto ciò che è razionale, tutto ciò che è dato di fatto. E soprattutto non lasciarvi fuorviare da maestri che vedono dubbi dappertutto, quasi che queste cose fondamentali ce le siamo inventate. Dovreste in qualche maniera essere capaci, veramente. Poi con i ragazzi della Cristina non se ne parli, quando dite voi a questi ragazzi, ma c'è scritto nella scrittura, vi mandano a quel paese. Ma non perché vogliono mandare a quel paese la scrittura, attenti bene, perché alle volte troppo eccessivamente il nostro parlare ricorre ad argomenti, come dire, di autorità. Alla base ci deve essere veramente l'apprezzamento per la natura dell'uomo, perché è Dio che ci ha dato, ci ha fatto così, ed è perché siamo così che noi accettiamo poi la rivelazione. Natura dell'uomo, la razionalità dell'uomo, la ricerca del bene, e quindi la legge, il Papa anche ultimamente ne ha parlato, la legge naturale, il bene, come ci ha fatto alla fine. Ci ha fatto così, non possiamo pensare di farci diversi. È chiaro il punto, quindi i miei sospiri sono spero che siano di stimolo, proprio per questo apprezzamento della natura, la stessa grazia divina, l'elevazione all'ordine soprannaturale, la figliolanza divina, suppone la natura perfetta, completa. La prima cosa che ha fatto Cristo incarnandosi è aggiustare questa natura. Non poteva porre successivamente un piano soprannaturale, nemmeno la figliolanza divina, se è così scarsa questa natura, se è tutta rovinata. Concretamente, vedete, il cristiano deve certamente avere fede, speranza e carità, ma deve essere anche generoso, un po' coraggioso, le virtù umane. Esistono tanti cristiani che sono degli imbelli, scusate l'espressione, ma non perché non abbiano la grazia soprannaturale, ma perché poveretti nessuno li ha educati ad essere un po' con la spina dorsale. E questo è un difetto di natura, non è un difetto della soprannatura. Sono arrivato a questo quasi sfogo finale, ma vorrei che con queste cose apprezzaste e vi impegnaste veramente allo sviluppo e al riconoscimento di tutto ciò che è naturale, perché dentro la natura Dio, e Dio parla attraverso la natura, e noi lo riconosciamo nella natura,